Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
I sillabari di Goffredo Parise. Continuano gli appuntamenti con i grandi autori della letteratura italiana a cura del professor Antonio Lodo.
Carezza. Una sera d'inverno del 1937, in una città italiana fredda e poco illuminata, con molti portici e chiese sbarrate, un uomo alto con un cappotto lungo e un cappello peloso dalle ali larghe che davano un che di sghimbescio alla sua ombra, salì le scale di una casa umida, si avvicinò al buio a una porta e suonò un campanello dal trillo incerto. In quella casa abitava una signorina ancora giovane, con un figlio di 7 anni e una coppia di parenti anziani che il bambino chiamava nonni. Di solito soltanto la signorina andava alla porta, l'uomo compariva alle 8 in punto e per espresso desiderio del visitatore si trovava già pronta per uscire. Oppure entravano in una specie di salottino di vimini e lì rimanevano a parlare. Il bambino aveva visto l'uomo soltanto 2 volte, tutte e 2 le volte l'uomo gli aveva dato 10 lire da mettere nel salvadanaio. Non ricordava quasi niente di lui, ma la sua presenza di là lo teneva col cuore sospeso ogni sera. «È lui», diceva uno dei 2 parenti. Le porte si chiudevano e il tempo passava, tra i 2 vecchi e il bambino, come in attesa di qualche cosa. Spesso, durante queste sospensioni, credendo o facendo in modo che il bambino non capisse, i vecchi parlavano del visitatore, veniva sempre chiamato «lui», quasi con venerazione. E soprattutto la donna almanaccava quale avrebbe dovuto essere il comportamento della famiglia degno di lui, se salutare o non salutare, se farsi vedere e chiedere o no una cosa. Col tempo la figura del visitatore invisibile, che usciva con la madre o stava a chiacchierare appartato con la casa in silenzio e i 2 vecchi confabulanti, entrò nei pensieri notturni del bambino ed egli cominciò ad avere paura. Quella sera l'uomo entrò nel salottino di vimini, ma dopo di lui entrarono anche i vecchi e il bambino capì che la sua vita sarebbe cambiata. Lo capì perché vide attraverso i vitrage colorati della cucina il nonno piangere e carezzare la mano dell'uomo e la nonna sollevarsi sui tacchetti e abbracciarlo in modo eccessivo. Poi anche lui fu chiamato nel salottino, lo avevano vestito bene e pettinato fino all'ultimo momento. Egli sentì la sua apparizione farsi avanti tra le pareti alte e strette del tinello come una stonatura che gli parve definitiva. Siccome non parlava né si faceva avanti, la parente disse «Saluta il signore» e il bambino disse, perfino con un sorriso, «Buonasera». Il visitatore rispose al saluto e lo chiamò per nome, ma il bambino era troppo piccolo e inesperto per vedere nel suo animo e vide soltanto una capigliatura nera e lucidissima su una testa molto lunga. Ci fu una pausa, durante la quale la luce tremò nelle lampadine. Tutti, salvo il bambino, sollevarono lo sguardo e la nonna disse «Anche ieri mancata la luce». Aprì la vetrinetta di una credenza, ci fu una specie di bagliore molto debole che passò davanti agli occhi del bambino e andò a perdersi in un angolo del soffitto. Tirò fuori una bottiglia e versò il liquore scuro in 4 bicchierini che solo in quel momento il bambino vide già disposti su un centrino sopra la tavola. La donna distribuì i bicchierini, tutti assaggiarono il liquore in silenzio. Poi la parente, con voce che parve severa, disse al bambino «Ringrazia il Signore, tu non sai cosa fa per te». Il bambino non parlò, non si mosse e rimase in piedi in una strana posizione di attenti, con le mani tese lungo i pantaloncini di velluto. «Non dica queste cose», la interruppe l'uomo, «io non voglio ringraziamenti da nessuno». E in quel momento la madre del bambino cominciò silenziosamente a piangere. «L'hai fatta piangere», disse il nonno rivolto alla moglie e fece un gesto di disappunto con la testa. «Ma la riconoscenza», disse la moglie e si fermò lì a uno sguardo del visitatore. Ci fu ancora una lunga pausa, durante la quale l'uomo batté 2 o 3 colpetti sulla mano della signorina che piangeva. Da uno dei tanti pianerottoli del casamento si udì una voce rantolante di uomo che chiamò 2 o 3 volte «Tilde!» e una campanellina di un collegio di canossiane non lontano cominciò a suonare. Gli adulti ripresero a parlare di una nuova casa dove il visitatore, la signorina e il bambino avrebbero abitato, con un giardino dove c'era un albero di fico, dell'affitto di casa, di un viaggio. «Basta Venezia, è sufficiente Venezia», disse il parente vecchio. La donna versò ancora un bicchierino colmo di nocino che l'uomo accettò con una breve risata. Il bambino stava sempre sull'attenti. La signorina gli si avvicinò, lo prese per la mano e avvicinandolo al visitatore disse «Non dici niente a lui?». Il bambino pensò cosa doveva dire e poiché ricordava i 2 precedenti incontri e le 10 lire, disse con profonda vergogna «Le 10 lire». I vecchi non capirono, ma la madre arrossì e disse «Si ricorda delle 10 lire, quelle che gli hai dato l'anno scorso per il suo salvadanaio», e sorrise. Ma l'uomo non sorrise e guardò fisso il bambino dall'alto della sua lunga testa lucente. Si alzò in piedi, cavò di tasca una moneta da 10 lire e la porse al bambino che aveva allungato la mano. Poi il bambino andò di là, accese la luce in una stanza con 2 letti di noce molto vecchi, si allungò sulle punte dei piedi fino al marmo del comò, dove riuscì ad afferrare un salvadanaio di ferro e un minuscolo cane del signor Bonaventura di panno lenci giallo. Guardò il cane, infilò la moneta nel salvadanaio che scosse vicino all'orecchio e tornò nel salottino. «È andato a metterli nel salvadanaio», commentò la parente, ma il visitatore era già in piedi col grande cappello peloso in mano e stava per uscire con la signorina. Salutò tutti. Poi si fermò accanto al bambino e disse «Ricordati, piccolo, che non bisogna mai chiedere niente». Pieno di paura, il bambino fece un piccolo passo indietro e tornò sull'attenti. L'uomo si avvicinò, si curvò su di lui, con una mano lucida e grigia lo carezzò su una guancia e disse «D'ora in poi mi chiamerai zio». Parise era figlio illegittimo, figlio di NN si diceva allora, nato da una relazione della madre con un medico che l'aveva prontamente abbandonata. Al piccolo Goffredo si fece credere che il padre era morto, finché nel 1937 la madre sposò Osvaldo Parise, direttore del giornale di Vicenza, che alcuni anni dopo diede il nome al figlio. La madre era a sua volta figlia adottiva di una coppia di zii, da Goffredo considerati come nonni. Questa vicenda biografica dello scrittore è all'origine in modo trasparente di questa voce dei sillabari. Aspetti e particolari reali vengono letterariamente ricostruiti nella narrazione, che è imperniata su momenti e frasi rivelatori del senso rivissuto dell'episodio. Col gesto finale del nuovo zio del bambino, in cui una carezza improvvisa e strana dell'infanzia diventa idea e titolo insieme.
Avete ascoltato le audioletture, pillole di letteratura e poesia, lette alla radio.